La cosa divertente del presentare libri è che non si parla mai dei libri che si presentano, perché altrimenti se vi dico già tutto poi non andate a leggere. E allora ho detto all'amico Don Giuseppe dire, ma e se noi facessimo una lezione, se noi facessimo una breve riflessione, un po' come quella che abbiamo fatto ieri? E lui mi ha detto di sì, e quindi questa sera dedicherò gran parte di questa riflessione, grazie di essere venuti o di essere tornati, proprio a scrutare le scritture, e poi dirò alcune cose di questo piccolo testo che volentieri ho regalato a Don Giuseppe e alla sua piccola casa editrice per incoraggiarlo, e che spero in qualche modo piaccia per chi vorrà comprarlo. È un testo scritto per i giovani, anzi per una giovane, Giulia esiste, che però anche per diversamente giovani come me, ma con un animo fresco, possono trovare qualcosa. Quando si è trattato di scegliere un testo, non ho potuto non pensare a un testo che amo tantissimo, che è Giovanni al capitolo 6, perché delle sei moltiplicazioni dei pane e dei pesci contenute nei Vangeli, l'unico miracolo raccontato da tutti e quattro gli evangelisti, quella di Giovanni, come sempre, eccelle. E ha un dettaglio su cui mi fermerò perché è molto importante. Giovanni è l'unico che ci racconta, è stato l'ultimo a scrivere questo racconto, questo miracolo, è l'unico che ci dice questo dettaglio importantissimo, che a dare la stura, a dare l'avviamento, a dare il motorino, la spinta a questo grande segno, il peggiore dei miracoli di Gesù, come spiegherò fra un attimo, è stato un adolescente, un ragazzo. E quindi quello che vorrei fare questa sera, anche perché, come sempre accade nelle nostre comunità, la stragrande maggioranza di noi siamo adulti, è quello di avere uno sguardo simpatico, empatico, una relazione profonda con i giovani, perché la prima cosa da fare quando si parla ai giovani, con i giovani e dei giovani, è questa precomprensione, questo pregiudizio positivo. E bisogna dire che i Vangeli sono pieni di positività. Mi verrebbe da dire che la Bibbia trabocca gli adolescenti. Dio sceglie un adolescente come il più grande re di Israele, il piccolo Davidino, che faceva il chitarrista e il pastore. Dio sceglie una acerba adolescente di Nazareth, Mariam la Bella, 14enne, per chiedere il permesso di entrare nel mondo. Maria, come viene magnificamente definita dalle litanie lauretane, Iano Acei, la porta del cielo di Dio nel mondo. Mi sono sempre chiesto a questo proposito perché Dio avesse scelto un adolescente, forse perché, mi permetto di dire in maniera un po' belichina, Dio è un po' adolescente anche lui, ha quel pizzico di follia che solo gli adolescenti sanno avere, che poi noi adulti dimentichiamo. Ah, chi fra voi come me ha un figlio adolescente sa di cosa parlo. Ed è bello perché appunto nei vari racconti, in Marco abbiamo il giovinetto, che diremmo un po' più un adolescente cresciuto nel Getsemani che fugge via nudo, una lunga storia, però c'è questo ragazzo che è presente a questo grandissimo, grandioso miracolo, segno della condivisione di pane e dei pesci, ed è lui che dà la risposta giusta. Allora, prima di leggere il testo e di fare una lezione, voglio dirvi alcune notizie importanti. Appunto, è l'unico miracolo raccontato da tutti e quattro gli evangelisti. Addirittura Marco e Matteo lo raccontano due volte, non perché Gesù abbia fatto più di una moltiplicazione, ma Marco vuole fare una moltiplicazione, come dire, ai giudei, e poi una più verso i pagani, una specie di doppio sguardo. Perché vi ho detto prima in maniera provocatoria che è il peggiore dei segni di Gesù, perché così è stato. Gesù probabilmente si aspettava che le folle fossero sufficientemente cresciute seguendolo nella sua predicazione per capire il significato profondo del gesto. In realtà Marco, che è stato il primo Vangelo ad essere stato scritto, dietro di lui molto probabilmente Pietro, che ha suggerito al giovane Marco, anche lui era un giovane quando Giovanni Marco, l'evangelista, discepolo di Gesù, è poco più che un adolescente anche lui. Ed è interessante perché questo miracolo diventa la pietra d'inciampo per Gesù, e di questo ce ne parla molto bene Giovanni, che, come ben sapete, nel suo Vangelo straordinario, una specie di Vangelo 2.0, Giovanni dà per scontato che voi abbiate letto i primi tre, fa un master, quindi non parla dell'80% delle cose di cui parlano gli altri Vangeli, e lui aggiunge una specie di meditazione sui Vangeli, una riflessione. Il suo Vangelo, mettendola giù semplice, è strutturato intorno a tre grandi segni, non parla di miracoli Giovanni, cui fanno seguito sette grandi discorsi. E in questo segno della condivisione dei pani e dei pesci segue il famosissimo discorso alla sinagoga di Cafarnao, dove Gesù abita insieme alla casa di Pietro, cosiddetto discorso del pane di vite. Bene, se vi ricordate, Giovanni 6, capitolo 6, versetto 67, mi pare, dopo che Gesù ha fatto tutto questo discorso, questa escalation molto profonda, la gente dice: questo discorso è troppo duro, chi può intenderlo? Da allora, annota Giovanni, molti fra i suoi discepoli si tirarono indietro. Perciò vi dico che è il peggiore dei miracoli di Gesù, perché Gesù pensa che la folla, cioè noi, sia in grado di capire quello che è successo. In realtà il significato del miracolo, del segno, usiamo il termine Giovanni, viene completamente stravolto. Beh, adesso poi andiamo a leggere il dettaglio, ma sappiamo la storia. Situazione di partenza: grande folla, di cui Gesù ha compassione, scrive in Marco, condivide il pane della parola. Poi ad un certo punto la giornata si è fatta corta, la gente non fa in tempo a rientrare a casa, e allora c'è il problema di sfamare queste persone. Sappiamo tutti com'è andata. Ma il significato profondo, recondito, del segno che Gesù fa è questo: davanti alla fame delle persone, fame di cibo, di lavoro, di giustizia, ma anche di senso, di amore, di abbraccio, tutte le fami che portiamo nel cuore, che incontriamo nella nostra città, davanti a questa fame il rischio di scoraggiarsi o di non trovare soluzioni c'è, giusto? E la soluzione in questo caso la darà il ragazzo: metti in gioco quel poco che hai e poi Dio fa il resto. Quindi il significato profondo del racconto, del segno, del miracolo è: davanti al tanto mettiti in gioco, davanti al tutto fai quel poco che hai. Mi sembra che Padre Pino diceva qualcosa del genere. E la gente ha capito il contrario. Ecco uno che ci sfama gratis. Ecco uno che ci risolve i problemi. Ecco uno che ci azzera tutti i problemi. Fa lui al posto nostro. Che è l'esatto contrario di quello che ha detto Gesù. Non una cosa simile. Il contrario. È una cosa che fa leva sui sentimenti che tutti noi portiamo dentro. Un po' di vittimismo, un po' di soluzione facile. Quante volte, ma qui apriremo una lunga parentesi, la nostra preghiera è un po' così. Io sono disposto a pregare, a sfinirmi di preghiere, purché Dio mi risolva i problemi. È che Dio non fa così. Il nostro Dio non è quello che ci risolve i problemi, ma che ci aiuta ad affrontarli. Magari a vedere che non sono poi così tanto importanti. Magari a vederli in una luce diversa. Allora ogni tanto sono un po' infastidito di questo, ma sì. Io prego tanto, però tu aiutami. E Gesù resta, Giovanni è chiarissimo, resta molto turbato da quello che succede, non se l'aspettava. Ma Paolo cosa dice? Gesù è figlio di Dio? Sì, assolutamente, lui abita il Verbo di Dio. Riguardo alle cose di Dio, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, Gesù aveva conoscenza piena e diretta, totale, ma rispetto alle cose degli uomini, cito il Catechismo, piacque a Dio di dover imparare. Gesù si è occupato di pastorale. Gesù voleva annunciare il volto del Padre, ma come annunciarlo? Lo ha cambiato in corso d'opera, ha fatto degli esperimenti, dei tentativi, come facciamo noi nelle nostre parrocchie, nelle nostre diocesi, nelle nostre associazioni e movimenti. Gesù resta, come dire, scottato da questo grande segno, tant'è vero che ci dicono gli studiosi che da qui in avanti Gesù, soprattutto nel Vangelo di Marco, che è il primo a essere stato scritto, è evidentissimo, non si rivolgerà più alla folla, ma soltanto più al gruppo dei discepoli, e poi a un gruppo del gruppo dei discepoli e di discepoli. Come se Gesù dicesse: in fondo alle persone quello che importa è avere la pancia piena. Infatti ricordate il grandioso discorso di Giovanni al capitolo 6, quando Gesù scappa, questi lo vogliono far re, tutti noi voteremmo un governo che ci promette dei soldi o no. Quando Gesù fugge, la gente quasi stizzita lo raggiunge, Gesù da giù pesante, invece In verità vi dico, voi mi cercate perché avete la pancia piena, cercate invece il pane che vi può saziare l'anima, e da lì il lungo discorso. Questa è una ampia introduzione per capire cosa stiamo leggendo, ed è nei dettagli che si nascondono le differenze, soprattutto la grandezza delle sfumature di Giovanni e questo personaggio che sembra apparentemente inutile e che invece è l'unico atteggiamento serio, cioè come se Giovanni dicesse, in aggiunta a quello che gli altri tre evangelisti sinottici hanno già raccontato, che ci vuole un po' di questo questa sana incoscienza adolescenziale per avere a che fare con Dio. Leggo. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova, e infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa ricevere un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo, si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti. Lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, diceva: questo è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Lascerò alla vostra curiosità quello che voglio fare io, una specie di happy hour della parola di Dio, l'aperitivo che vi faccia venire voglia di approfondire la parola. Andrete a vedere le differenze che trovate in Marco, in Matteo e in Luca. La prima differenza è nella contestualizzazione, e cioè Giovanni situa questo miracolo, questo segno, dall'altra riva del mare di Galilea. Gesù passa all'altra riva. In realtà è inutile andare a cercare il luogo geografico, non si riesce a individuare, ma probabilmente indica un salto di qualità di quello che è il percorso di Gesù. E chi c'è, c'è, e chi non c'è, pazienza. Esiste un modo di approcciarci alla fede che è un po' paludato, è un po' stantio, è un po' si è sempre fatto così finché la barca va la sua andata. E invece noi seguiamo uno che non ha dove posare il capo, che di nuovo vuole farsi discepolo e cerca, come gli uccelli del cielo, un nido o una tana come la volpe. Non è adatto per il cielo, lo dice Gesù, non io. Chi di voi vuole seguire Gesù, chi di noi vuole seguire Gesù e si preoccupa di seppellire il padre, durissimo, che non vuol dire non andate ai funerali, che vuol dire lascia che i morti seppelliscono i morti, lascia perdere un atteggiamento mortifero, nel peggio del peggio. Chi di noi si volge indietro quando mette mano all'aratro, non è adatto al regno dei cieli. Luca capitolo 9. Mi sono sempre chiesto questa cosa dell'aratro. Voi no? Sì. Perché? Che senso ha? Perché uno si volge indietro quando mette mano all'aratro? Perché? Per vedere se è andato dritto. È quello che noi facciamo nella nostra vita, continuamente giudichiamo quello che abbiamo fatto in nome della coerenza. Ieri sera parlavamo dei sensi di colpa, vero? La vita è zizzata, non c'è un altro modo per vivere, facendo ogni tanto qualche pasticcio e poi ripigliandosi, poi non piangersi addosso. E quindi Gesù dice: non credo che ti guardi indietro, a volte hai in me, a volte alcuni discepoli nella chiesa rimpiangono l'ipotetico passato di gloria. Come dico sempre, grazie a Dio ho iniziato a frequentare la chiesa che era già vuota, quindi non ho mai conosciuto le folle stravocanti e plaudenti. Cioè Gesù passa all'altra riva, va da un'altra parte, è continuamente in cammino, non ha dove posare il capo il figlio dell'uomo, altro che fare qualcosa di definitivo. Ed è interessante perché Giovanni ci parla di un ambiente pasquale, era vicina la Pasqua dei Giudei, la festa dei Giudei, che ci dice due cose. La prima è che questo miracolo va letto in un contesto pasquale, ci siamo. Cioè, evidentemente un altro pane, noi ormai lo sappiamo, sappiamo come va a finire il film, facciamo spoiler, lo sappiamo. Ma anche interessante questa notazione, la Pasqua, la festa dei Giudei. Non è più la festa di Dio. La Pasqua, il Pesach, è diventata una festa, gran bella festa, in cui far benedire le uova e anche la divinità, ma non è la festa di Dio, è la festa di un popolo, c'è qualcosa che si è rotto, un po' come le nozze di Cana del capitolo 2, in cui è venuto a mancare il vino, c'è qualcosa che va sistemato. E poi c'è la differenza sostanziale che stupisce, poiché già altre 5 volte è stato raccontato questo miracolo, ma è l'unica volta che Giovanni, non sappiamo se forzando la realtà, ma certamente c'è, come dire, una chiave di interpretazione più profonda, teologica, ci dice che Gesù alza gli occhi, cioè guarda, vede una gran folla venire da lui, appena prima detto perché vedeva i segni che compiva sugli inferni. Mi piace questo, lo dico a chi fra noi sono operatori pastorali, i sacerdoti, il vescovo di questa chiesa, i catechisti. È vero, noi molto spesso abbiamo a che fare con persone nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità, quelli che ci vengono a chiedere i sacramenti, che lo fanno un po' come questa folla, perché vedevo i segni che compiva sugli inferni. Sì, la fede, ma non è poi così importante. A me piace che Gesù non faccia lo snob, non abbia la puzza sotto il naso, non dica no, questa è la chiesa popolare, adesso noi facciamo la chiesa dei puri, dei perfetti, dei giusti. A volte abbiamo un po' questa tentazione. Mi piace moltissimo quanto diceva, lo cito spesso, Papa Benedetto, la giornata mondiale dei giovani a Colonia, magari qualcuno di voi c'era, e durante la veglia della notte, davanti al Santissimo Sacramento esposto, disse più o meno, cito a memoria, molti fra voi giovani, Papa Benedetto, molti fra voi giovani sognano una chiesa fatta di persone perfette, che non sbagliano, che non peccano mai. E aggiunse, io non saprei come stare in una chiesa così, perché sono un peccatore. Ecco, questo è l'approccio. Gesù lascia che le folle vengano a lui e poi le evangelizza e poi ci prova e poi prova a ricondurre il Padre, prova a dislegare dal fatto che vengono da lui per essere guarite. Vede la folla. È interessantissimo, nel Vangelo di Giovanni è Gesù che prende l'iniziativa. Andatevi a leggere gli altri Vangeli. Sono i discepoli che dicono, manda a casa questa gente. Tra l'altro interessante, adesso non apro proprio parentesi se non finiamo più stanotte. È interessantissimo, perché nel Vangelo di Marco, Marco va giù pesantissimo, Marco uguale Pietro, ripeto. Andatevi a leggere Marco. Al capitolo 6, anche lui, appena prima Gesù aveva mandato per la prima volta i discepoli in missione e questi erano tornati tutti contenti. Hanno detto, wow, fantastico, la gente guariva e Gesù è tutto contento, tutto contento. Ed è lì che Gesù dice, venite con me in disparte a riposare un po'. E quando arrivano, la gente ha fatto il passaparola e li ha preceduti. Vangelo di Marco. Io non so voi, ma immaginatevi, vi preparate le vacanze dall'altra parte del mondo, avete messo da parte i soldini, arrivate alle Maldive, il villaggio vacanze, vicino c'è il nostro capo ufficio. No, c'è la mia vacanza. E Gesù non se la prende. Gesù non se la prende. E a un certo punto, quando uno dei discepoli dice davanti a questa gente, ha fame, Gesù li nutre di parole, la gente ha fame. Gesù si chiede dove troveremo tutto il pane, anche lì, e gli stessi discepoli che sono appena tornati dalla missione dicono, rimandano a casa loro, caccia. La soluzione davanti a tutti i problemi che abbiamo davanti, caccia, caccia, via, a casa. Gesù è arrabbiatissimo, moltiplica i pani e pesci e poi obbliga nel Vangelo di Marco i discepoli a attraversare il lago. E scoppia la tempesta, eccetera, eccetera, eccetera. Qui invece è Gesù che vede la folla e interroga Filippo, dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Da dove prenderemo il pane, non come, da dove troveremo una soluzione, non come. Ed è interessante perché se negli altri cinque racconti sono generici questi dialoghi, Giovanni è l'unico che ci specifica che Gesù pone questa domanda a Filippo e poi interviene Andrea. Gatta cipolla. Perché Filippo, se vi andate a leggere, Andrea sono i due nel Vangelo di Giovanni che portano a Cristo. Al capitolo primo Andrea porta suo fratello Simone e Filippo porta Natanaele, che poi sarà Filippo che a un certo punto, al capitolo 10 mi pare, ma potrebbe essere 9, porta i greci che vanno da Filippo e dicono: vogliamo vedere Gesù. Filippo va da Andrea, Andrea e Filippo vanno da Gesù, e quando Gesù sa questa notizia resta turbato, perché scopre che è giunta l'ora. Dice: beh, se addirittura i pagani chiedono di me, è il momento. Filippo, abbiamo celebrato qualche giorno fa, il cui nome denuncia una provenienza greca. Filippo che è conosciuto dai greci, quindi probabilmente era un mezzo sangue. Mi piace questa cosa nella chiesa primitiva. Allora Filippo viene interrogato e Gesù chiede a Filippo, Giovanni dice: Gesù sapeva benissimo quello che faceva, lo vuol mettere alla prova, vuol capire come reagisce Filippo e Paolo e Padre Giuseppe e tutti noi qui dentro. Da dove? E lui, ovviamente, come facciamo noi, capisce ciò che per brocchio. Non ha capito cosa gli ha chiesto Gesù. Gesù non gli ha chiesto come. Filippo, probabilmente, ci dicono gli studiosi biblisti, la prima comunità fatta da discepoli e discepole, ricordo Luca capitolo 9, aveva una specie di cassa comune. Quindi Filippo, giustamente come ogni buon maschio intellettuale, davanti a un problema trova una soluzione. Il problema è che non risponde alla domanda di Gesù e risponde: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa ricevere un pezzo. Filippo, che di Bethsaida, e loro probabilmente sono lì intorno al lago, alla risposta da dove capisce già tutto per brocche e dice: anzitutto dove troviamo dei panettieri a quest'ora? Due, non abbiamo i soldi per tutti, come facciamo? Cioè, alla domanda di Gesù come sfamare, in realtà Gesù sta chiedendo da dove, la risposta di Filippo è definitiva: non è possibile, non è possibile. Ma voi pensate veramente di risolvere i problemi di questa città? Ma dai, pensate veramente di riuscire ad affrontare i problemi che la chiesa italiana sta affrontando in questo momento? Ma dai, su serio, non è possibile, non ci mancherebbe altro. La risposta di Filippo è perfetta, lineare, giusta. Ma non ci ho dormito una notte, Giuseppe. A me succede così. Ho l'insonnia biblica. Non mi tornava mica. Adesso seguitemi, non vi porto da nessuna parte, non fate come me dormire questa notte. Non ha senso. Una giornata uguale un denaro. Mi seguite? Ricordate la parabola dei vignaioli. Una giornata, un denaro. Mi seguite? Ragionieri presenti. Quindi 200 denari sono 200 giornate di lavoro. Non so come sia il cambio, ma facciamo 10.000 euro, va bene? Più o meno, quasi un anno di stipendio, più o meno. 10-12.000 euro. Ma quanto pane comprate con 12.000 euro? Ve lo dico io, al nord, non da voi, costa 2 euro al chilo, va bene? Quindi a spanne, per i 5.000, fa un chilo di pane a testa. Un chilo di pane, sono andato a vedere dal mio panettiere, sono circa 15 o 20 michette, direbbero a Milano, o il pane arabo, o il bocconcino. Voi provate a mangiare 20 bocconcini, non ce la fate mica. Perché Filippo sbaglia così clamorosamente? Non lo so, glielo chiederemo. Ma secondo me, perché noi tendiamo giganti problemi? Sarebbero bastati 80 denari, forse, o anche 70. Però quando tu hai paura, sempre un po' ingrandisce, forse c'è qualche altro significato teologico che mi sfugge, se mai mi verrà in mente ve lo comunicherò, però è interessante questo. Filippo dice: non è possibile, ha sbagliato la risposta, perché Gesù non gli ha chiesto con che soldi, non gli ha chiesto come risolvere i problemi, gli ha chiesto da dove troverai la forza per affrontare questa cosa, da dove, dove compreremo il pane, non come. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro. No, immaginate la scena, Gesù che parte dalla folla, intorno ai discepoli, qualche ragazzino è arrivato. Allora a un certo punto, mentre Gesù sta parlando con Filippo, sente un ragazzino tira per la finchetta Andrea, che si gira e gli fa vedere la sua merenda, il Kinder. Fa vedere la sua merenda, 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Bellissimo. Tra l'altro un ragazzo povero, l'orzo costava meno del grano. E 5 pani d'orzo era veramente la quantità minima per poter sopravvivere una giornata. Meno non si poteva. Ed è curioso perché in greco, che è la lingua in cui sono scritti il Vangelo, che era l'inglese di allora, il termine utilizzato per indicare questo ragazzo è un diminutivo di un diminutivo. Non è neanche un ragazzo, che sarebbe un piccolo uomo, ma è un ragazzino. Un ragazzo piccolo. Interessante. Contrasta con il nome Andrea, che in greco significa il forzuto. Contrasta con i 5.000 uomini che fanno una legione. È tutto un contrasto fra quasi nulla e il troppo. È una sproporzione, ma questo ragazzo ha capito la domanda di Gesù e ha dato la risposta giusta. Da dove troveremo il pane? Da me. Da dove troveremo la soluzione? Da me. Da dove iniziare? Da me. Da me. C'è un riferimento, andatelo a vedere, nel libro del profeta Eliseo, il discepolo di Elia. C'è una scena molto molto simile, anche lì c'è un ragazzo e anche lì c'è gente da sfamare, la proporzione è un po' inferiore, sono 100 uomini, però vabbè, anche lì c'è del pane d'oro. Sicuramente Giovanni ha nelle orecchie quell'episodio. Allora Gesù prese il pane, eccetera, 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 eccetera. Interessante perché è Gesù nel Vangelo di Giovanni che compie il gesto, cioè che distribuisce, quasi come se fosse uno a uno. E sono i discepoli che raccolgono i pezzi e riempiono 12 ceste. Voi immaginate saziare delle persone che mangiavano quando andava bene una cosa al giorno. Tu mangi, poi cominci a nascondere nelle tasche e poi metti nella bisaccia e poi ne avanza ancora 12 ceste, il numero della pienezza, e sono i discepoli, cioè noi, a raccogliere. Noi passiamo il tempo a raccogliere i pezzi avanzati di quello che fa Gesù, secondo me chiesto. Non siamo noi a moltiplicare, è il Signore che moltiplica. A noi gli ha chiesto di rispondere al da dove? Da me. Eccetera, eccetera. Perché ho voluto prendere questo testo? Perché Giovanni indica in questo ragazzo l'atteggiamento corretto. Non ci arriva Filippo, non ci arriva nemmeno Andrea, non ci arriva nessuno. La risposta alla domanda che Gesù fa non è come risolvere i problemi, ma da dove. La risposta del ragazzo è corretta, mette in gioco quello che ha da me. Allora proviamo, adesso che abbiamo tutti i pezzi dell'ego, a metterli insieme e tirare 2 cose forse utili per la nostra pastorale, e poi parliamo un po' dei giovani brevemente. Se una cosa ci insegna questo brano è proprio nella nostra vita concreta, reale, nostra vita affettiva e familiare, economica, di cittadini, di cristiani, il modo corretto di affrontare le difficoltà, senza ingigantire 200 denari di pane, cara franchetta, e senza spaventarsi. Ripeto, i problemi sono tanti, sono complessi, e sono sempre stati complessi. Una città grande come la vostra, complessa come la vostra, un momento storico complesso. Se facessimo l'elenco di tutto quello che non va, ci finiremmo tutti nella depressione, esattamente quello che è successo. Io giro l'Italia parecchio, questa settimana sono in Sicilia, tre giorni fa ero a Bologna, e prima ero a Livorno. La percezione che ho, se qualcuno di voi gira, è proprio quella di un momento di grande sbandamento della nostra gente. Un po' vittime, la colpa è sempre di qualcun altro, tutti arrabbiati, incavolati. Poi a vedere le statistiche non siamo mai stati bene come adesso. Poi non voglio banalizzare, magari più dentro c'è gente che ha grandi difficoltà, ma probabilmente mio nonno viveva peggio di me e forse anche mio padre. Però c'è un po' questa cosa, e questa cosa la respiriamo. La gente è sempre un po' arrabbiata. Questi due giorni che sono stato qui, al mattino vado a mare, perché da me non c'è, ovviamente. Allora mi faccio queste magnifiche passeggiate, ed è bellissimo perché sulla strada qui davanti, sapete che, come dice il grande Benigni, il problema di Palermo è il traffico, un po' vero. Ed è bellissimo vedere quanta gente arrabbiata c'è al mattino. Ci sono andato del mattino. Ma tu vai già al lavoro così, col fegato così. È un po' come se fossimo tutti aggressivi l'uni verso gli altri, arrabbiati l'uni verso gli altri. C'è sempre una ragione per cui essere arrabbiati, vero? Adesso dico una cosa che dico a tutti, quindi domattina presto parto, con il forcone. Poniamo condizioni alla nostra felicità. Poniamo condizioni alla nostra felicità, vero? Beh, non scherziamo. Poniamo condizioni alla nostra felicità, pensiamo, più o meno, guardate, è vero. Se fossi più giovane, più alto, più bello, più snello, se avessi più soldi, se fossi nato in un'altra città, se avessi avuto un altro lavoro, se avessi un'altra moglie, un altro marito, altri figli, se guadagnassi un po' di più, se vivessi in un'altra zona, se avessi un altro carattere, se avessi avuto un'altra storia, allora sarei felice. Ma dai, ci credi davvero? Sul serio? E noi continuiamo a vivere tutta la nostra vita arrabbiati, incavolati, non usati i termini che siamo in chiesa, c'è un vescovo, perché noi stessi diciamo la litania delle cose che non vanno nella nostra vita, l'enciclopedia Treccani delle cose che non vanno, con tanto di aggiornamento annuale. Se io non sto scherzando, se io vi dicessi a tutti che vengono, faccio tranquillo, cos'è che ti tormenta? Avete presente quando incontrate qualcuno per strada nel corso principale, in passeggiata, no? Come va? Ah, so pensi che è brutto il vero, penso che... anch'io! Chi ha più sfortuna? Ora vi dico una cosa straordinaria. Se entro stanotte a mezzanotte, qui dentro 150, non saremo felici. Se entro stasera a mezzanotte, non saremo felici? No, non saremo mai. Non sto scherzando. Poi certo che è meglio stare in salute, come abbiamo detto stasera, che non star male. Chiedetelo chi lavora in ospedale. Poi certo che è vero avere accanto una persona che ti ama e non uno che non ve ne importa nulla di te. Poi certo che è meglio avere un lavoro che ti permette di vivere dignitosamente, ovvio, ma non è quella la condizione essenziale. Filippo non capisce questa cosa, e neanche noi. Il ragazzino si dice: ma io ho i pani d'orzo, manco i pani di grano, i pani d'orzo, e sai che c'è? Non li nascondo, ma li metto in gioco. Sai che c'è? Io ci provo. Da dove? Da me. Da dove cambierà questa città? Da me. Da dove cambierà la nostra chiesa? Da me. Nella chiesa c'è questa cosa terrificante, chiedete al vostro vescovo, che non esiste né rivoluzione e neanche riforma, ma conversione, che è più difficile. Che vuol dire che ciascuno di noi è chiamato a prendere sul serio questa parola del Signore, a mettersi in gioco. Ognuno poi vede come. Ci sono fratelli francescani, come frate fratello Poverello, che decise in cuor suo di cambiare la Chiesa a partire da se medesimi. Questo sì che è complesso, questo sì che è magnifico. Allora mi sembra che il Vangelo oggi ci dica questo: da me. Da dove? Da me. Vai, vai, vai. Ma non ce la faccio poco, lo so. Signore, ho solo con 5 pani, sono 5.000. Lo so, e quindi fallo. Fallo. Se tutti fanno poco, qualcosa alla fine si farà molto, diceva Padre Pio, che mi sembra qualcosa di straordinario. Concludo. Ecco, perché vi ho voluto meditare con voi questa pagina? Perché questa cosa resta. Io ho un figlio adolescente, un'esperienza interessante, alla soglia della follia, mi interessa. Guardate che i giovani di oggi non sono diversi dei giovani di ieri, dell'altro ieri, da quando io ero giovane. Io mi sono reso conto di essere invecchiato improvvisamente quando ho pensato ai miei tempi. Ai miei tempi, dalle mie parti, facevo un gruppo di giovani in parrocchia e arrivavano i giovani. Ai miei tempi, nella mia parrocchia, facevi gli animatori in capo scuola e dovevi fare numero chiuso perché c'erano troppe iscrizioni. Oggi chi di voi, non so come sia dalle vostre parti, ma a nord succede che qualche ragazzo, qualche animatore magari arriva per l'estate ragazzi, il Grest, non so quello che chiamate voi, poi sparisce per tutto l'anno e poi torna. E tutti noi diciamo, oh, ma non è così, non è giusto, siamo già subito vecchi. I giovani di oggi, guardate, io li ammiro, ma lo dico con grande affetto, qualche giovane qui c'è oggi. Perché comunque non gli stiamo consegnando un gran bel mondo, eh. Siamo onesti. Poi mi fa ridere quando ci scandalizziamo, dico cose un po' forti, perché pazienza, ma la, come dire, la, quello che accade, la cronaca bussa alle porte dei nostri cuori, delle nostre chiese, quello che è successo a Manduria la scorsa settimana, questo il matto del villaggio che veniva insultato, umiliato, no? E poi tutti scandalizzati, questi in carcere, e questi ragazzotti scemini che poi filmavano oppure postavano sta roba, che dicono, ma in paese lo facevano tutti. Io fossi stato uno dei loro genitori, senza giudicare, direi, beh, magari ci pensi. Pretendiamo dai nostri giovani cose che noi adulti non facciamo, a ridere, no? Una correttezza che noi non viviamo, una legalità, una fede che noi non sperimentiamo, e perché loro dovrebbero? Io ho grande rispetto perché sono convinto, fino a quando qualcuno mi dirà qualcosa di contrario, che nel cuore, e a convincerne è un pregiudizio che è la mia fede, io credo che ogni essere vivente è abitato dalla presenza di Dio, che in ogni persona, per il fatto che esiste, è presente la scintilla della presenza di Dio, l'anima. Poi magari è sotto uno strato di polvere, ma a me non è questo di convertire il mondo, ma di annunciare il Vangelo. Come dico spesso, non è chiesto di salvare il mondo è già salvo, è che non lo sa. Quello che io posso fare è vivere da salvato, sì. Allora ieri dicevamo, lo dico con molto rispetto, prendetemi per diritto, per cortesia, allora c'è da chiedersi, so che ve lo state chiedendo anche, in diocesi, e la Chiesa italiana se lo sta chiedendo. Fare pastorale giovanile oggi non è fare pastorale giovanile 10 anni fa, o 20 anni fa. Abitare con... che comunque il Vangelo è lo stesso, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Posso rivedere i linguaggi? Sì, anche le parole. Ma soprattutto, permettetemi un po' di autoanalisi, come adulto, chiedermi come io vivo la mia fede. Perché certo che se io vivo una fede tutta legata al crocifisso, al dolore, ai sensi di colpa, in cui più che dire di no, è vietato, non si può, non sappiamo dire. Boh, io lo dico a me, non a voi, non per mettere in mano. E lo dicevo ieri sera. Provate a essere un giovane e mettervi sul lungomare la domenica quando usciamo da questa chiesa e guardare le nostre facce. Solo questo. Siamo la pubblicità per il regno di Dio, senza fare ieri va tutto bene. Speriamo. Speriamo. Però io non sarei molto convinto di questo. Ecco allora che bisogna avere la pazienza magnifica, bellissima, di riannunciare il Vangelo day by day, giorno dopo giorno. Il Vangelo non si trasmette per cultura. Questo è un grande inganno. Poi benissimo la cultura cristiana, i valori cristiani e tutto. Ma sapete che uno può portare avanti i valori cristiani essendo ateo, come si vede, peraltro. Cioè... qualcosa di più forte, di più profondo, come dire la pastorale giovanile inizia dalla pastorale agli adulti, da noi. Io ammiro, io devo dire, ho visto sempre grandi cose, grandi gesti di generosità per i nostri giovani, che a volte si tengono lontani dalle nostre chiese, perché non tutti, perché evidentemente non trovano, come dice benissimo Papa Francesco, tutta questa fioritura di umanità che uno si aspetterebbe di trovare nei cristiani, o no? Grazie a perfecit natura, mi diceva il buon teologo Aquinate. San Tommaso d'Aquino, cioè se la fede non fa fiorire l'umanità, che cos'è? Se un cristiano, un buon cristiano è una cosa come fa un buon uomo, se un cristiano non è una persona non esemplare, ieri dicevamo Gesù non è morto in nome della coerenza, ma dell'autenticità, che cos'è? Se non sei capace di profezia, mi raccomando, andate a trovare tutti i fratelli anni in questi giorni. Se non sei capace di profezia, che cosa facciamo? Se la Chiesa in questo momento, noi Chiesa, non siamo capaci di dire altro, che esiste un modo altro di affrontare la vita, allora diventa difficile. Infine, questo è un libro semplice, Giulia esiste, era, perché adesso è cresciuta, una mia alunna alle medie. Aveva smesso di venire in parrocchia, ci sta, e poi alle superiori ha iniziato a scrivermi. E queste sono delle mail che ci siamo scambiati, c'è solo la mia risposta, perché ovviamente mi parlava anche di cose sue. È un tentativo molto semplice in cui io ho cercato di far emergere tutti i dubbi che io avevo da giovane quando mi sono avvicinato alla fede. Qui sono un po' riassunti in maniera molto semplice, cioè il fatto unità di serie di integrazio, la gerarchia delle verità, per un giovane che si avvicina, che mente che la Chiesa siamo tutti una banda di delinquenti, perché è normale, cioè nel senso che è normale che un ragazzo adolescente, per dire su un adulto, tutto quello che era da bambino lo butti nella pattiniera, è normale, un genitore fatevi una ragione. E a volte ci viene anche la fede lì dentro. Io faccio il mio esempio, io mi sono avvicinato alla fede cristiana perché mi erano non credenti, allora per dispetto me l'ho messa, facevo il contrario. È così. Ok, ci sta, molto spesso i genitori comunicano la fede, sì, ma poi la fede è un percorso personale. Non sentitevi falliti perché i vostri figli non vanno più a messa, poi certo che vi spiace. Chiedetelo a Gesù che sotto la croce non c'era nessuno. Quindi una visione, come dire, che vada a pescare nell'autenticità, che non si ponga dei tabù, cioè che un giovane si chieda, ma il cristianesimo mi fa diventare più uomo o tappate le orecchie, preti e vescovi, o più sfigato, perché lì i giovani dicono così, cioè sfortunato, c'è un po', e questo ci deve interrogare, e non devo dire risposta sbagliata, devo dire no, ma guarda che proviamo a guardare qualcosa di diverso. Se io fossi capace di scrivere un libro che converte le persone, altro che Dan Brown o la Rowling, vedrei 80 milioni di copie. Però è un testo in cui semplicemente ho cercato di interloquire, di interagire, di provare a ragionare su cosa è indispensabile alla fede, su qual è il percorso da fare, su mettere tra parentesi tutti i pregiudizi che molti hanno, per provare ad andare a vedere qualcosa di più importante. Ma con questo sguardo bello, ottimista, non piagnino, non vittimista, che a volte noi, ahimè, un po' viviamo nella nostra comunità. Ecco, spero di non essere stato troppo severo, ma lo sono con me più che con voi. Non è che noi facciamo proposte e i giovani non vengono, probabilmente non siamo lì dove sono i giovani, che è una bella cosa. I nostri preti, come so e immagino, fanno quel che possono, però a scuola non ci sono loro. E quindi davvero è qualcosa di contagioso, non lo so, io sono molto ottimista sostanzialmente. Perché se il Signore ci sta dando la grazia di vivere questo tempo, invece di mi affacciamo 200 denari, io dovrei trovare, vuol dire ferma. La mia merenda c'è, Signore, la mia merenda c'è. Facciamo un attimo di silenzio e poi concludiamo con la preghiera.